Non sapevo niente di questo Josafat che oggi protegge e accompagna la nostra celebrazione. D'altra parte è un martire, e martire è una parola che vuol dire testimone. E questo basta per prendere atto che anche attraverso di lui il Signore, portandoci ancora una volta nell'evento supremo della sua offerta d'amore, vuole riscattare, rinnovare, illuminare il senso umile, semplice e totale della nostra vita. Il martire è un testimone, il senso della nostra vita è proprio di essere testimoni. Ed è per questo che ogni giorno il Signore ci fa la grande grazia di riunirci insieme e di riportarci ancora all'evento supremo della sua testimonianza. Perché tralasciando gli inganni delle nostre mondanità, noi possiamo, per pura misericordia sua, ritrovare la via e quindi il significato, il motivo, il fine, la ragione della nostra vita. Ed è per questo che non troviamo angoscia, ma al contrario consolazione, nella possibilità, nel dovere di chiedere il perdono del Signore. Senza questa possibilità di affidarci alla sua misericordia, tutto sarebbe esposto a banalità, a contraddizione o addirittura a violenza. Sono tutte cose che invece chiediamo al Signore di distruggere, perché ci possa concedere anche oggi di essere umili, fedeli e, se Lui vuole, lieti, testimoni della sua Pasqua e quindi dell'evento della salvezza di tutta la creazione e di tutta la storia.
Pensavo che in così poche parole è raccolto questo grande mistero dell'Eucaristia e quindi della nostra salvezza, perché qua è dentro racchiuso tutto, della sua passione, della sua morte, del suo dono di se stesso, del corpo e del sangue. Allora a me aveva molto colpito che per tre volte nel passo dell'Apocalisse si diceva in un'ora sola, in un'ora sola, e quindi è stata condannata, è andata perduta, è ridotta a un deserto, è stata vinta. Con questo il grande segno di tutto quello che viene vinto dall'amore del Signore, dal dono di se stesso, e da ogni nemico, da ogni, insomma, quindi mi è sembrato anche prezioso che fosse così tutto condensato e raccolto in queste poche parole.
Versetto 24, dire che il sangue è versato, effuso, è lo stesso del versetto 3 che, insomma, con una piccola differenza, che era stato usato per il gesto della donna che effonde quel profumo preziosissimo sul capo di Gesù, corrompe il vaso di alabastro e effonde quel profumo sul suo capo.
Io mi sono fermato a riflettere sulla disposizione delle parole, dei fatti, perché ho visto che mentre Marco con Matteo mette prima la denuncia del tradimento e poi le parole sul pane e sul vino, Luca inverte, mette prima l'istituzione dell'Eucaristia e poi la denuncia del tradimento del traditore. E Giovanni non ha le parole sul pane e sul vino, però ugualmente nella sua ultima cena, che è la lavanda dei piedi, mette prima la citazione del tradimento, perché incomincia dicendo: quando il diavolo aveva già messo in cuore Giuda Iscariota di tradirlo, Gesù si alzò, depose le vesti, eccetera. Quindi concordano Giovanni, Matteo e Marco nel dire che prima c'è la notizia del tradimento, del traditore, e poi c'è il segno di offerta nei due sinottici, che sono le parole sul pane e sul vino, e in Giovanni e la lavanda dei piedi. Il segno in ogni caso dell'offerta del Signore. E questo mi sembra molto significativo, perché se in Luca probabilmente di fronte all'offerta che fa il Signore c'è una reazione di Giuda che va a tradire Gesù, qui è proprio il contrario. Di fronte al tradimento c'è una reazione di Gesù che ulteriormente accresce il suo amore per lui e per tutti, donando la sua vita. Quindi il gesto del Signore viene presentato come una risposta al culmine del male, e il suo modo con cui lui si rapporta al male, e che è quello di un'ulteriore dimostrazione di amore.
E poi una un'immagine per uscirlo verso mondo vivi, ovviamente che appunto ci viene detto che aggiorneremo questo percorso dal cenacolo verso mondo vivi, e forse ancora la strada percorsa dal Signore dei Suoi, quindi un percorso del Signore passato. E poi mi sono dato un appunto nel testo greco, che le grazie è quello del potere dei panni, quindi le grazie, i discepoli avevano già sentito il discorso, questa preghiera del Signore. Sembra bello, perché appunto anche noi oggi sentiamo queste parole del Signore, quelle tutti i giorni quando c'è la celebrazione eucaristica. Quindi questo rinnovo continuo giorno, questo miracolo, questo regalo, questa offerta, adesso mi è spiegato.
Io sono stato molto conquistato dalla prima parola del testo di oggi, che in italiano sono almeno due, insomma. Quando dice mentre mangiavano, sono rimasto stupito e poi però affascinato anche da questa seduzione, che forse è stato un po' anche un inganno, ma che mi ha riportato ancora una volta ai pensieri che mi accompagnano circa il rapporto tra la storia e la liturgia. Perché questo mentre mangiavano, proprio una dichiarazione quasi sfacciata di ordinarietà, e se pensiamo alla liturgia, di un certo anche disordine, no? Uno dice: come quello lì, cosa mangiava? E poi succede invece che è la cena liturgica. E però devo dire che sento una grande simpatia per questo, perché mi sembra che appunto la liturgia sia sempre, e la percepisco sempre di più, come una sorpresa, come qualche cosa che interviene inevitabilmente impreparato. E quindi in quel mentre mangiavano e poi le parole che seguono, alla fine mi piace moltissimo questo stacco, e questa differenza anche un po' scandalosa, ma ha fatto la preparazione, sono digiuni, sono andati a confessarsi, ma non voglio assolutamente contestare niente di tutte queste cose buone e sante. Resta però che nel testo evangelico questo improvviso resta. Per cui certo si può dire che la preparazione è bene farla, ma non si può dire che la preparazione è quella che provoca il dono. Il dono resta sempre dono, inspiegabile, misterioso, sorprendente, e che ci coglie, almeno mi coglie regolarmente, del tutto impreparato. E quando ero più giovane proprio avevo dei dubbi, ed è stato anche un dubbio sul fatto di fare il prete, perché avevo l'impressione che ci arrivavo sempre malissimo, però impreparato, distratto, con dei pensieri opposti, un macello, insomma. Dopo c'è stato qualcuno santo e bravo che mi ha convinto che bisognava accettare che il Signore facesse questo dono malgrado la mia enorme povertà. E però devo dire che mi sono anche affezionato, e quindi quando stamattina, ieri sera, ho ritrovato questo mentre mangiavano, ecco, l'ho accolto volentieri. Dice, perché si preparavano? No, perché non c'entrava. Perché in qualche modo è un modo per dire che quando lui interviene nella nostra storia, apre subito, come all'improvviso, una porta, accende una luce, rende una presenza che noi non abbiamo né preparato, né provocato, né esigito. Siete pronti? È vero. Mi sono venute in mente, insomma, anche delle cose successe nel 1947, quando avevo appena compiuto 7 anni, e però mi facevano preparare a fare la prima comunione. Allora, tempi dopo guerra, c'erano meno regole e anche meno scolaresche, insomma. Quindi uno si preparava un po' e poi faceva la comunione. E appunto ricordo, insomma, come per esempio la sera prima della prima comunione, non so se per farmi arrabbiare, ma non credo, ma un po' perché forse gli sembravo troppo poco serio, mio papà mi dice, ma tu ti sei preparato, hai l'idea di quello che domani ti succede? E io gli dissi di sì, ma insomma, anche mi ricordo, insomma, poco convinto. Dopo ho avuto bisogno della rassicurazione della mamma, perché capivo che arrivava una cosa nella quale ero impreparato. La cosa evidentemente si è molto consolata nel tempo, per cui questo mentre mangiavano mi è stato sempre più caro. E mi è piaciuta sempre di più questa improvvisa invasione del Signore nella nostra storia, e anche però devo dirvi la meraviglia del fatto che per creare questo evento assolutamente nuovo entra nella realtà più ordinaria, più comune, magari anche, certo, del fatto religioso, no? Ogni tanto salta fuori che era vicino alla Pasqua, insomma, non so, ecco, che c'erano delle condizioni anche particolari. Però nel testo di Marco mi colpisce sempre molto il fatto che mi sembra uno stacco improvviso. È vero, suona un campanello e entra e succede quello che succede. Allora mi è sembrato bello anche in questa occasione, anche perché in realtà poi il testo dell'Apocalisse mi hanno portato anche dentro a delle attenzioni delicate, complesse, è vero. E quel mangiavano mi è sembrato sempre di più una sottolineatura dell'ordinarietà, insomma, no? Ecco. Invece no, mangiavano. E la cosa impressionante è che l'avvenimento si inserisce dentro a quella situazione. Non è fuori, come per dire adesso però basta, mettetevi per bene, lavatevi le mani che cominciamo. No, e no, invece no. E quindi anche il fatto del fatto che quando questo evento supremo si verifica nella nostra vita come oggi, come in questo momento, sono anche rassegnato ad accettare che vengo invaso da pensieri che mi dimostrano quanto io sia lontano da queste cose, quanto non meriti questo dono, quanto probabilmente non lo capisca, e quindi la sproporzione tra il dono e la mia realtà più concreta, più semplice, più addirittura più caratteriale, insomma, no? Beh, qualche volta appunto mi ricordo che quando ero più giovane, se ero molto arrabbiato, per esempio, quella messa era una tortura, perché arrivavo alla comunione pochissimo pensando alla messa e moltissimo crepandoci dentro perché ero arrabbiato, insomma. Che poi quando succedeva nei confronti di una persona anche preziosa per la mia vita, per la mia fede, la cosa mi turbava ancora di più. Allora devo dire che io stamattina mi sono molto attaccato a questa cosa, perché ho ritrovato le stesse condizioni di 70 anni fa e nello stesso tempo però devo dirvi che mi sono commosso, perché è bellissimo che mentre noi ci preparavamo per questa celebrazione lui usasse questo verbo, che appunto è un verbo anche disadorno, non c'è neanche l'altezza di una cena speciale, di una cena liturgica, niente, insomma, ecco. Mentre invece probabilmente c'è anche dentro tutto questo, però agisce ugualmente per me e in me con molta potenza. E quindi mi permetto di dire che se qualche volta uno arriva vicino anche al momento della comunione al corpo e al sangue di Cristo e si sente impreparato, non è male se ricorda questo mentre mangiavano, per dire che il Signore entra e cerca le nostre lontananze e che quindi ci soccorre ed è un sacramento di salvezza. E è preparato bene. Una volta, per esempio, il collegamento tra il sacramento della confessione e l'Eucaristia e la comunione era molto più stretto nella prassi ordinaria. Forse si faceva meno anche la comunione, però per fare la comunione proprio bisognava tutto un procedimento speciale, vero? Ecco. E quindi il rapporto, per esempio, confessione-comunione si pone, insomma, come interrogativo. Per me è un interrogativo molto interessante ancora. E quindi è quasi sempre un peccatore che, un po' tremante, si avvicina al dono del Signore e lo riceve con stupore. E d'altra parte devo dire che tutto questo, anche questa mattina, mi sembra bellissimo per noi che abbiamo portato a messa le nostre persone e con questo le nostre storie, le nostre preoccupazioni, le nostre consapevolezze, è vero? Quindi forse sì, sarebbe da scappar via, invece no, va bene così, è preparato per questo. E anche il testo di oggi, se avremo la possibilità di rileggerlo, questo testo di Marco, si riconsegnerà nella sua straordinaria preziosità, che fa di questa parola evangelica un grande inno all'amore di Dio per noi e all'amore di Dio per noi, poveri peccatori e gente dispersa. Pensavo anche così di scorcio anche a delle proibizioni in ordine alla comunione e quindi all'accesso a questa cena, che insomma forse si potrebbero un po' ripensare, non per dire ma tanto va bene tutto, vai sempre bene, no, non vado mai bene, il problema è proprio quello, che non vado mai bene e che tutte le volte lui celebra per me e compie per me un miracolo della sua misericordia.